vogliamo bene.
Di Dio, cosa vedi?
Vedo l'ora più buia dell'umanità. Disastri, guerre e dolore. Tanti bambini affamati e la corsa agli armamenti nucleari. Vedo tanto egoismo e famiglie distrutte. E l'amore non c'è più. Vedo negli ultimi giorni tempi difficili. Perché gli uomini sono amanti del denaro, superbi bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, traditori, amanti del piacere anziché di Dio. Ma chi vince, Gesù dice, gli concederò di sedere con me sul mio trono. Come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono.
Dimmi, dimmi uomo di Dio, cosa vedi?
Vedo il destino del mondo giunto al finale. Il crollo finanziario e l'arrivo dell'uomo del peccato. L'anticristo che promette pace e sicurezza. Poi porta guerra e distruzione. Vedo piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, obbligati a farsi mettere un marchio sulla mano destra, sulla fronte, senza il quale nessuno può comprare o vendere. Così il controllo di massa li fa tutti schiavi. Ma chi vince, Gesù dice, gli concederò di sedere con me sul mio trono. Come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono.
Dimmi ancora uomo di Dio, cosa vedi?
Vedo un falso profeta che inganna il mondo. Parole come miele ma la bocca di un dragone che fa grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Vedo una grande tribolazione e persecuzione, quale non è stata dal principio del mondo né mai più vi sarà. Anche tra i saggi saranno abbattuti per un certo tempo. Dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire
davanti a Dio.
Ma chi vince, Gesù dice, gli concederò di sedere con me sul mio trono. Come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono.
Dimmi ancora uomo di Dio, cosa vedi?
Vedo Armageddon, la bestia con 200 milioni di soldati radunati per far guerra al Signore e ai suoi eletti. Vedo il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalca si chiama fedele veritiero. Vedo Gesù Cristo che giudica e combatte con giustizia, seguito dall'esercito del cielo, vestiti di lino fino bianco e puro. Ma la bestia è presa insieme al falso profeta
e sono gettati vivi nel lago di fuoco.
E a te,
Gesù dice, sei chiamato a vincere la tribolazione e partecipare alle nozze dell'agnello vestito di bianco al mio fianco.
Ciao fratelli, buongiorno, vi abbracciamo, vi amiamo tutti. E tutti vi amano, tutti. Gloria a Dio. Ringraziamo Gesù per voi che oggi di nuovo possiamo studiare la parola insieme, condividere le nostre testimonianze e non solo, a volte anche le battaglie, i problemi, le preghiere per guarigione. Condividiamo tutto tra noi come il corpo di Cristo deve fare per poter aiutarci a vicenda, pregare gli uni per gli altri, sostenerci gli uni gli altri e portare frutti insieme per il Signore, per la gloria di Dio. Oggi parleremo di diverse cose interessanti, tra le quali, certo alla fine faremo la Santa Cena, le preghiere per i malati, ma parleremo anche del fatto che nel mondo di oggi il vento politico, nell'emisfero occidentale, soffia verso l'adempimento delle profezie. E fratello Giuseppe ha un messaggio intitolato «Una marea rossa socialista si avvicina». È molto interessante questo perché diamo un'occhiata alla situazione nel mondo, quello che succede sul piano politico, che ci porta all'adempimento delle profezie, all'arrivo dell'Anticristo. E poi parleremo anche di un messaggio che il Signore ha messo sul cuore di fratello Giuseppe per i fratelli che non hanno dove celebrare la Santa Cena. È interessante questo perché proprio dopo che ne abbiamo parlato qui tra di noi, che dobbiamo fare un messaggio per quei fratelli, abbiamo ricevuto questo commento da Bianca Maria che dice così: cosa ne pensate della parusia? Io personalmente non sto volentieri in questo mondo.
Non so se parusia, che qui con l'italiano non andiamo molto bene.
Sorry.
Ok, al check, Angie. Aspetta che faccio un controllo sulla pronuncia. Vai avanti, Angelina.
Io personalmente non sto volentieri in questo mondo. Ero profondamente cattolica, ma l'avvento di Bergoglio mi ha destabilizzato. Sono uscita dalla chiesa istituzionale e vivo nella solitudine della mia casa pregando e leggendo la Bibbia e altri testi di meditazione. Non mi accosto alla Santa Cena perché mio marito non crede e io non voglio accostarmi ad altre persone. Non sento comunque l'esigenza di compagni. Mi vengono a cercare ma preferisco poi ritirarmi. Attendo Cristo. Voi che ne pensate? Bello, Bianca Maria, bello. Anche noi attendiamo Cristo, certamente, sappiamo che prima del suo arrivo ci saranno ancora grandi guai nel mondo, ma oggi ci concentreremo su quella parte del tuo messaggio dove dici che tu non ti accosti alla Santa Cena. E lo so che ci sono tanti fratelli in questa situazione, non perché non vogliono farlo, certo che vogliono prendere il corpo, il sangue di Cristo, ma non hanno la possibilità dove prenderlo. E più tardi ne parleremo. Allora, cosa hai trovato?
Sì, parusia si dice.
Parusia? Significa l'arrivo di Cristo? Da quel che so io, il poco che conosco.
La seconda venuta.
La seconda venuta di Cristo, ecco.
Sono sui paroloni della Grecia, latini.
Sì.
Sempre fate apposta che gli ignoranti come me non capiscano.
Sarà qualcosa in greco,
ma
sì.
Insomma, parlate come mangiate, parlate in dialetto, ma fatevi capire, benedetto. Dio benedica Angela, mi dice. Angela ha alzato la paletta. Sai come la polizia alza la paletta,
no,
ferma la macchina?
In football, the red and the yellow ticket.
Cioè, il suo segnale è più amorevole, fratello Giuseppe. Ma vi è capitato un pastore così, cosa volete fare? Glielo dico qua ai ragazzi. Capito? E tutto quello che Gesù aveva per questo ministero di cercare di fare un pochettino di critica alla nostra Chiesa mondiale, perché è una Chiesa che si crede perfetta, molti perlomeno non lo è. Io non sono perfetto, nessuno lo è. Cerchiamo di guardarci allo specchio, di autocriticarci un pochino, va bene? La parusia la parusia è l'avvento di Cristo, il ritorno di Cristo.
Sì.
Cioè il rapimento.
La seconda venuta la
Il
chiamano.
rapimento.
Non lo so.
Gesù in tutto viene 3 volte. Qual è la terza, Gloria?
Armageddon.
Armageddon. La prima è stata a Betlemme. Seconda è la parusia, cioè il rapimento. E la terza è Armageddon. Alleluia. Gloria a Dio. Quindi l'avvento di Bergoglio, dice questa dolce sorella, Maria si chiamano.
Sì, Bianca Maria.
Ecco, dice l'avvento di Bergoglio mi ha destabilizzata. Sono uscita dalla chiesa istituzionale. Vivo nella solitudine della mia casa pregando, leggendo la Bibbia. E non mi accosto alla Santa Cena perché mio marito non crede e io non voglio accostarmi ad altre persone. Quindi col marito non può farla. Trovare altre persone per farlo. Siamo qua. Vuoi farla con noi? Siamo buoni a nulla. Siamo gli ultimi degli ultimi, però almeno ci siamo. E comunque abbiamo un messaggio, non devo spiegare adesso,
Sì, perché si applica un po' a tante persone che sono in questa
ecco,
situazione.
quindi più tardi, più avanti daremo un messaggio su questo, no? E comunque posso mettere una parola di conclusione?
Sì.
Potete fare la comunione da soli. Va bene? Se le capre intorno a voi mettono dei paletti, delle difficoltà, Bergoglio che era più comunista che cristiano, eccetera, socialista, fatela da soli. Io molte volte ho fatto la comunione da solo, che mia moglie dormiva e che la sveglia, la dormiva, poveraccia. Io, cioè, sai, arrivo e voglio fare la comunione alle 5 del mattino, cioè, insomma, un po' di misericordia, caro fratello Giuseppe. E allora la facevo da solo. E non sono l'unico, ci sono altri grandi uomini di Dio che facevano così. C'era Wigglesworth. Tutte le mattine alle 4 facevo la comunione. Alleluia, gloria a Dio. Angelina, ti do il microfono.
Andiamo all'altro messaggio che abbiamo annunciato, intitolato Una marea rossa socialista si avvicina.
Una marea rossa sta coprendo il mondo. Allora, qui c'è. Descrivi le foto, va. L'ha
E
messa.
vedete sulla pagina radio, vedete le foto di alcuni personaggi politici conosciuti. La prima foto è di Mamdani, di Zohran Mamdani, il sindaco di New York.
Nuovo sindaco di New York, un praticante musulmano islamico. Del Partito Democratico, si chiamano democratici, ma sono stalinisti, comunisti, socialisti, sinistristi.
Che tra l'altro negli Stati Uniti ci sono 42 sindaci musulmani, non è
Wow.
l'unico. E poi vedete un'altra immagine di un altro sindaco, quello di Londra, che si chiama Sadiq Khan, anche lui musulmano praticante.
Anche lui musulmano.
Che tra l'altro in Europa ci sono tanti sindaci musulmani in Belgio, Olanda, Germania, Inghilterra, Francia, Svezia, eccetera. È interessante che negli ultimi anni ci sono sempre più sindaci musulmani accettati nelle città europee. Per esempio, questo di Londra è in posizione dal 2016, già per 10 anni è stato lì come sindaco. Quindi è molto interessante questo, molto inquietante, e perché le città occidentali, una popolazione che deriva dal cristianesimo, che ha il fondamento cristiano, perché accetta, non diciamo che è un problema accettare personaggi politici di altre culture, di altre nazioni, ma di altre religioni che sono anche praticanti musulmani. Questo è molto interessante. Dove conduce questo vento politico? Dove ci porta questo?
Queste due città, che sono spesso considerate le più importanti o tra le più importanti del mondo, cioè Londra e Nuova York. Londra, la capitale dell'impero che ha preceduto l'impero americano. E New York è la capitale del mondo, cioè la capitale di New York è il cancro principale tra tutte le città del mondo.
Come il cancro.
Beh, le città sono come cancri, perché succhiano tutto e non danno niente. Adesso è arrivato un sindaco socialista che ha promesso di arricchire tutti, tutti felici, e adesso sta aprendo negozi, che vende tutto il cibo che c'hanno lì, frutta, verdura, cibo, al 30% di meno dei negozi normali. E si stanno lamentando tutti, dice, ma così ci fa fare bancarotta. Tu vendi al 30% finanziato dal comune, cioè dalle tasse. E infatti molti negozi hanno chiuso, si sono spostati. Quindi lui sta cercando di sperimentare il comunismo, il socialismo in mezzo al centro capitalistico del mondo, che è l'America. È un disastro, cioè è un disastro perché si stanno lamentando in tanti, perché noi sappiamo dall'esperienza storica che né capitalismo né comunismo funzionano. Adesso questo qui sta cercando di fare ambedue le cose, come la Cina che ha fatto l'esperimento capitalista in mezzo al comunismo cinese. E insomma funziona per molti versi, però sappiamo che alla fine, così come il capitalismo ha fatto fiasco, il capitalismo è un fiasco, anche il comunismo. Il comunismo è crollato già nel 1989, il comunismo è crollato in tutto il mondo, l'impero sovietico, e fra poco crollerà il capitalismo. Crollerà appena viene l'anticristo, perché lui non vuole capitalismo, lui vuole demonismo, lui vuole il suo impero, vuole essere adorato come Dio. E allora gli islamici hanno preso d'assalto queste due principali città mondiali, Londra e Nuova York. L'Islam praticamente è in avanzata dappertutto. L'Islam avanza. Il loro sistema è molto semplice. L'Islam si presenta sposando le idee di socialisti e comunisti, insomma, per abbreviare, i marxisti. Assolutamente irresistibile per i marxisti questo approccio islamico, perché vedono nella possibilità delle sinistre di usare gli islamici, vedono la possibilità di farsi eleggere con l'aggiunta dei voti islamici. Quindi Maometto, il nemico di tutti i politici, e Marx, il nemico di tutte le religioni, si sono sposati. Hai capito?
Sì, ma solo perché, come tu hai spiegato, i marxisti usano gli islamici. Non è che credono nel loro Dio, anzi, sono atei, ma li usano.
Li usa e getta, no? Cioè, il primo che arriva al potere si libera dell'altro. Siccome le profezie annunciano che il dragone, che tutti sappiamo chi è, sappiamo chi il dragone rappresenta.
Sì.
In Apocalisse capitoli 12 e 17, allora questo dragone è un dragone. Come spiegheremo adesso, il dragone rosso. Perché è rosso? Guarda, vai a Apocalisse 17. Nella Bibbia non c'è niente a caso, ogni cosa ha una interpretazione. Perché il dragone è rosso? Allora, Apocalisse 17:13, cominciamo di lì.
Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Apocalisse 17:13.
Avanti con Seconda Tessalonicesi 2. Dall'8 al 12.
Allora sarà manifestato quell'empio che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparire della sua venuta. La venuta di quell'empio avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi, e da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono, perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati. E per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credano alla menzogna, affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nella malvagità.
Ecco,
Secondo Tessalonicesi 2, da 8 a 12.
allora il dragone è profetizzato che deve impossessarsi del mondo, cioè che è l'anticristo, il dragone che è il diavolo. Andiamo a Apocalisse 12:3.
Apparve ancora un altro segno nel cielo. Ed ecco un gran dragone rosso che aveva sette teste e 10 corna, e sulle teste sette diademi. Apocalisse 12, verso 3.
Allora, c'ha 7 teste. Va bene, però attenzione, dice qua che questo qui c'è un colore, c'è un particolare colore.
Sì.
Apocalisse 12:3 dice il dragone rosso.
Un gran dragone rosso.
Apocalisse 17:3 dice colore scarlatto, che è una specie di rosso.
Quello non l'abbiamo letto.
Ah no? Allora lo
No.
devi leggere.
Abbiamo letto il 13 only. Apocalisse 17, 3.
7:3.
Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e aveva 7 teste e 10 corna. Apocalisse 17:3.
Ecco, dicevo colore scarlatto, Apocalisse 17, colore rosso, Apocalisse 12:3. Stesso dragone, stesso diavolo,
sì.
Stesso anticristo, perché il diavolo rappresenta l'anticristo, l'anticristo rappresenta il diavolo. Ed è rosso, e voglio parlare di questo, come mai è rosso? Ne ho parlato in passato, certamente, ma adesso voglio focalizzare. Allora, questi governi assolutamente anticristiani avanzano speditamente verso la conquista mondiale. Hanno preso Londra, hanno preso Nuova York, adesso cominciano in Italia. Tutti si chiedono se i vari, e mi hanno scritto anche, tutti si chiedono se i vari Vannacci, generale Vannacci, Meloni, il partito AfD tedesco, c'è la destra, e gli altri partiti politici di destra, fratelli, mi chiedono se prevarranno nella loro sterzata a destra del mondo politico, che c'è una reazione,
sì.
Va bene, c'è un'azione di sinistra e c'è la reazione di destra. In base alle proiezioni politiche, le opinioni sono molto confuse, tutti in alto mare. Guarda, qui ho messo una cartina geografica, l'hai messa sulla radio?
Sì.
Ecco, c'è una cartina geografica del mondo che mostra come il mondo è diviso tra sinistre, destre, nazioni dove c'è nazionalismo e così via. Che potete studiarlo con calma quando avete tempo. Insomma, le proiezioni politiche, dicevo, hanno opinioni molto confuse, ma in base alla profezia la risposta è precisa. Le profezie però sono precise, che il mondo è confuso, i giornali sono confusi, i politicanti sono confusi, ma la Bibbia, se la sa interpretare, è precisa. Barra tutto a sinistra, cioè la resurrezione del marxismo. La barra, il timone della barca mondiale è tutta a sinistra. Le sinistre che stanno continuando il fiasco del fascismo. Poco sanno però che il loro marxismo ateo si sfracellerà contro una roccia, la roccia di Cristo.
Amen.
Va bene, e questo lo vediamo in una profezia, questo lo vediamo, e Dio non ci lascia all'oscuro. Vai Daniele 2, 34 e 35.
Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e di argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via, e non se ne trovò più traccia. Ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Daniele 2, versi 34 a 35.
Al 45 dice proprio come?
Proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro, il gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione. Daniele 2, 45.
Ecco, quindi, quando dice che la pietra spezza il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro, sta dicendo che spezzerà tutti i regni mondiali. Che il ferro, in Daniele 2, rappresenta Roma, il bronzo rappresenta la Grecia, lo vedete questo in Daniele 2, l'argilla rappresenta le dita, che non riesce a mischiarsi col ferro, e l'argilla rappresenta i governi deboli, l'Italia, la Spagna, la Grecia, eccetera. Il ferro rappresenta le nazioni forti, l'America, la Russia, però l'America non c'è nella statua. La Russia rappresenta, e abbastanza la Germania, la Francia, l'Inghilterra. Questo qui sarebbe il ferro, sarebbero i governi, sono quelli che fanno la guerra, quelli che non hanno paura a fare la guerra, giusti o sbagliate, ma sono tutte sbagliate.
Questo per chi conosce Daniele capitolo 2 è la storia del sogno del Nabucodonosor. Però quelli che non conoscete questo, scriveteci, vi inviamo uno studio super interessante, perché questo sogno, questa statua rappresenta tutta la storia dell'umanità, è veramente profetica, forte.
Sì, è scioccante per chi, per un ateo che legge Daniele 2
Sì,
dovrebbe convertirsi, compreso tu, Angela.
è forte questo. È stata molto impressionante per me. Primo studio biblico che ho mai fatto con voi. Primo studio, la primo incontro, mi avete insegnato Daniele 2. Ero scioccata. Ma come la Bibbia è così reale, così viva, così potente, che ti dice tutta la storia passata e futura? Ma
Sì,
come?
è un peccato che le chiese non insegnano le profezie,
Mi ha
perché
impressionato tanto, tanto.
un ateo come eri tu, che legge Daniele 2, si dovrebbe convertire.
Infatti,
Infatti ti sei
infatti,
convertito.
sono qua. Ecco.
Io ho la prova che ti sei convertito, sai? E che sei qui. Ecco, Daniele 2, diamo un'interpretazione di questa scrittura che abbiamo letto. La statua sono 5 dei 7 imperi mondiali. Viene cominciato con la testa d'oro, cioè Babilonia, poi la Medio Persa, poi la Grecia, poi Roma, poi le 10 dita che sono le 10 nazioni dell'Anticristo. Va bene, e sono quanti sono? 5 o 6? 5 sono, no? La testa, le braccia, il basso ventre, le gambe e le dita. 5 imperi sono. Mancano 2 ai 7, però i 7 qui non sono importanti, qui perché erano già antecedenti, erano già passati al tempo di questa profezia, che è il VI secolo avanti Cristo, mentre l'Assiria era il 7-8 secolo avanti Cristo, e prima l'Egitto, che ai tempi di Giuseppe, Abramo, quei tempi lì, quindi 2 imperi mondiali, Egitto e Assiria, erano già passati. Quindi ai tempi di Daniele parla del regno presente di allora, cioè Babilonia, la testa, e degli altri 4 imperi che non erano presenti, però che sarebbero venuti. Va bene, fino a qui è chiaro, no? Allora, adesso andiamo alla pietra, che la profezia di Daniele 2 ci dice che è una pietra staccatasi non per mano di uomo. E dove viene questa pietra? Viene dal regno di Dio. Colpisce la statua al tempo cronologico dei piedi, cioè ai tempi di Anticristo, Armageddon, e distrugge tutto. E lì comincia il millennio. Ci siamo? E leggilo, lo leggiamo anche nel Vangelo. Il Vangelo, in certo senso, continua la profezia di Daniele 2. Andiamo al Vangelo. Matteo 21, devi andare 44-45.
Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro. Matteo 21, versi 44 e 45.
Va bene? Guarda, in inglese dice, ma la stessa scrittura in inglese, me lo leggi in inglese, 21-44?
Sì.
Whosoever shall fall on this stone shall be broken, but whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
Ecco.
Va bene, ecco, l'ho letto io.
Sì, va bene.
E allora, perché lo leggo in inglese? Perché in inglese questa scrittura rende di più. Lo traduco. È la stessa scrittura di Matteo 21-24, però alla fine dice: On whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. Cioè, allora, chi cade su questa pietra sarà spezzato, dice, però colui sul quale questa pietra cade sarà ridotto, sarà polverizzato, dice. E questo è Armageddon. Va bene. Allora, quando è che avviene questo? Questo avviene al tempo della fine. Torniamo al tempo della fine, qua, Primo Tessalonicesi, per favore, 5, 3 a 4.
Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Primo Tessalonicesi 5, 3 e 4.
Va bene, allora quando dicono pace e sicurezza, che viene l'anticristo, fa il patto di 7 anni, dice pace, 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 improvvisamente una rovina verrà loro addosso. Lo vediamo anche nelle profezie specifiche dell'anticristo, Daniele capitolo 11, verso 21 a 45. Al 21 sorge l'anticristo. Subito al 22 a 23 c'è una guerra atomica. Va bene? Dice, ah, l'anticristo ha fatto, che non si chiama l'anticristo, si chiamerà Adolfo Hitler, quello che vuole lui, ma appena firma il patto di 7 anni, un'improvvisa rovina verrà loro addosso. Va bene? Ecco, questo per spiegare un pochettino le profezie, perché uno che è nuovo si perde.
Sì.
E questo è un motivo che nelle chiese non insegnano. Peccato! Grande peccato che non le insegnano, perché le profezie accrescono la tua fede. Quindi, e con questo spero di aver spiegato perché il socialismo e l'Islam si stanno spargendo non solo a New York, a Londra, ma in tutto il mondo, a macchia d'olio. Guarda in Spagna come sono marxisti. Sono lì che sono lì ai ferri corti, Sanchez con Meloni, per il problema dei migrati. Cioè, un altro modo di vedere è che questi marxisti e islamisti si propagano più o meno nella misura, attenzione, sì, loro si propagano nella misura in cui il cristianesimo, almeno quello tradizionale fasullo, che si vergogna di Cristo, nella misura che questo si ritira. Man mano che il cristianesimo si ritira, automaticamente il loro spazio, diciamo, di autorità spirituale viene preso dal marxismo. Quindi perché il marxismo, le sinistre si propagano in Italia, in Europa, nel mondo, in America? Perché il cristianesimo se n'è andato a cacciare farfalle, se n'è andato a dormire. E così il Dragone Rosso si impossessa immediatamente di ciò che talune religioni passive abbandonano. Ora, non è che frate Giuseppe ce l'ha tanto con le religioni, ma è il fatto che stanno dando il territorio, stanno dando l'autorità al dragone rosso, al socialismo, agli atei. Nessuno nel mondo della politica predica meglio delle sinistre. Diamo ai poveri, aiutiamo i poveri, togliamo ai ricchi, ai multinazionali. Sono d'accordissimo, multinazionali dovrebbero neanche esistere. Solo che quando arrivano al potere, ecco, diventano come Pol Pot, Fidel Castro, Ceausescu, Stalin, Mao Zedong, solo morte e distruzione. Perché? Perché il socialismo è basato sull'ateismo, è basato sull'egoismo, è basato tu, io ti prendo, tu hai di più, io prendo. Allora, all'inizio credo che il socialismo si servirà dell'islamismo come una stampella per imporsi sulle destre, sulla politica di destra. Ed ecco che il socialismo adesso gli serve l'islamismo. Siccome il socialismo e il comunismo hanno fatto patatrac da sempre, nessuno si fida di questi, allora hanno paura a votarli. Allora cosa fa il socialismo? Dice, mi prendo l'islamismo, faccio finta che siamo islamici, li usiamo e poi diamo la pedata, li cacciamo. E noi restiamo al potere, che quando il socialismo arriva al potere, caro mio, non molla più. Guarda in Nicaragua, cos'è che ha fatto in Nicaragua ultimamente, che nessuno lo vuole, il comunismo in Nicaragua. E allora lui ha messo una legge, dice che non ci saranno più votazioni in Nicaragua, dice, come si chiama il tipo lì? Ma poi, quando l'Islam non gli servirà più alle sinistre, allora l'anticristo si toglierà la maschera, o meglio tutte le maschere, perché c'è una maschera per ogni sua misura, c'è la maschera per gli islamici, c'è la maschera per i socialisti, ma l'anticristo si toglierà tutte le maschere, perché non ne avrà più bisogno, in quanto allora si servirà del marchio 666. Allora abbiamo controllato qui, il presidente si chiama Ortega, si chiama, no?
Sì, Ortega.
Ecco, si chiama Ortega. Grazie,
Il
signore.
presidente di Nicaragua che ha abolito le elezioni.
Abolito le elezioni perché
Perché lui è democratico.
siccome è così democratico lui, è così buono che per evitare che vincano i cattivi ha tolto le elezioni.
Tu dici che
Aspetta,
adesso.
fammi finire qua, che
Ok,
avevo, c'è un
sì.
altro appunto.
Ok.
Che ho detto che quando non gli serve più l'islamismo, ma anche il comunismo e il socialismo, l'anticristo toglierà anche la maschera socialista, si toglie. Quindi mi dispiace per voi che credete nelle sinistre. L'anticristo si toglierà anche quella maschera, perché l'anticristo è di sinistra? No, l'anticristo è il diavolo. Toglie la maschera e allora no, non gli serviranno più. Non avrà più bisogno degli islamici e delle sinistre, perché si servirà di cosa? Userà il marchio della bestia, userà il marchio
Sì.
666 e a quel punto non gli servono più, non gli serve più nessuno perché sono marchiati, sono demoni, sono diventati demoni, demonizzati, basta, lui schiocca le dita e tutti gli indemoniati marchiati marciano, ubbidiscono, fanno le guerre, eccetera.
Ma queste tante nazioni musulmane seguiranno l'anticristo, lo abbiamo studiato. Quando i musulmani non serviranno più all'anticristo, sarà così facile per lui sbarazzarsi di loro?
Beh, li ha marchiati. C'è il marchio della bestia. Quelli sotto il suo controllo sono dei burattini che possono solo baciargli i piedi, leccargli i piedi e adorarlo e dire che il diavolo ha sempre ragione, cioè l'anticristo ha sempre ragione. E come i nazisti che quando hanno ricevuto la bugia di Adolfo Hitler, anche dopo che Adolfo Hitler si è suicidato, c'erano dei gruppi che ancora combattevano nel nome del nazismo. Ma guarda oggi, c'è Zelensky che segue ancora il nazismo e ci sono altri gruppi che seguono ancora il nazismo. Cioè, quando un'ideologia, un'idea ti è entrata, ha preso controllo dalla mente, dalla gente, questi diventano zombie.
Una cosa che hai detto nel passato, che abbiamo studiato dalle profezie, è che l'Anticristo non vorrà entrare in Israele e invaderla, però sarà obbligato dai musulmani.
Sì.
Quindi non è che potrà spingere da parte troppo, i musulmani avranno ancora un'influenza forte su di lui.
Sì, evidentemente c'è uno spazio. Ma questa è la mia interpretazione, eh? Non lo dice la Bibbia. La Bibbia dice che quando prendi marchio sei uno zombie.
Sì.
Però io ho detto, ma perché Dio deve mettergli uncini nella bocca dell'anticristo? Perché evidentemente non vuole andare lì, che sa che deve morire ad Armageddon. E perché deve andare? Perché io ho detto, perché gli islamici vorranno conquistare finalmente la conquista di Gerusalemme e a loro portata, c'hanno 200 milioni di soldati, dice, beh, forza, facciamo un passo e prendiamo Gerusalemme e allora Maometto sarà così felice. Allah, non ne parliamo, brodo di giuggiole. Va bene.
Sì.
Guarda, a quel tempo cosa succederà? Secondo Tessalonicesi 2,4. Quando lui non ha più bisogno di nessuno, cosa fa l'anticristo? Secondo Tessalonicesi 2,4, lui farà questo, come già ho detto.
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Secondo Tessalonicesi 2, verso 4.
Questo può avvenire solo quando questi qua sono marchiati, perché dice come? Noi siamo atei. Il diavolo ci ha convinto che non c'è Dio e adesso ti presenti tu come Dio? Lo possono accettare solo se sono marchiati. Va bene? Allora, perché non salti a Daniele 11:36?
Il re agirà a suo piacimento, si innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni dio e pronunzierà parole inaudite contro il dio degli dèi. Prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compirà. Daniele 11:36.
Ok, ho messo una rappresentazione dell'Anticristo sulla radio, c'è una foto dell'Anticristo, diciamo, computerizzata, no? Allora, c'è uno seduto in poltrona che rappresenta l'Anticristo, marchio 666.
Circondato dalle tenebre.
Sì,
Questo.
e lui si esalterà al di sopra di ogni Dio, sedendosi sul trono di Dio, cioè del Tempio. E pronuncerà parole inaudite, mai ascoltate prima, contro il Dio degli dèi. Quindi si metterà al di sopra di Dio, lo stolto. Che stolto, credersi al di sopra di Dio. Invece, lui si mette al di sopra di Dio, invece è a un passo dal lago di fuoco. Va bene, come vediamo Apocalisse 19:20, no? E l'anticristo è gettato nel lago di fuoco. Ma noi fratelli, Cosa facciamo noi, fratelli? Noi confidiamo che apparteniamo alla vera Chiesa mondiale, quella dei frutti in Cristo.
Amen.
Angelina,
Sì.
Prima Tessalonicesi 5, 4 a 8.
Ma voi fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. 1 Tessalonicesi 5, versi 4 a 8.
Di cosa si ubriacano? Di grappa o di whisky? Si
Di tutto, non lo so.
ubriacano di religione.
Della religione,
Capito?
delle
Sono,
proprie idee.
bevono religione e sono ciucchi, si dice in dialetto, ciucchi. Cioè
Ciucchi.
ubriachi. Ciucchi,
Ciucchi. In
ciucchi.
dialetto.
Sì, a Milano si dice così, ciucchi. Allora, un saluto, Angelina. Posso mandare un saluto?
Sì.
Prima Tessalonicesi 4:18.
Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. 1 Tessalonicesi 4:18.
Fratelli, Dio vi benedica. Vi amo tanto. Alleluia. Quindi non
Amen.
preoccupate, sta venendo l'inferno. Ma se siete nella volontà di Dio, non avete niente da preoccuparvi. Perché il Signore vuole darvi un rifugio più di quanto lo volete voi. A una sola condizione. Deve essere per la gloria di Dio, deve essere per seguire Gesù, per seguire la parola. Alleluia!
Amen.
Fratelli, qui abbiamo una sorella che si chiama Milena.
Sì, Milena ha una domanda difficile, però. C'è
Domande
una.
difficili, allora passiamo ad Angela.
No, perché le difficili sono per me.
Eh sì, perché tu sei una ragazza difficile.
Ma grazie. Grazie. Perché? Devi spiegarlo adesso.
Perché a volte è impossibile farti contenta.
Perché?
Adesso vuoi sapere troppo, però.
Adesso ti chiedo, ti chiedo, ti
Quello lì
chiedo.
è classified, quello
Ah sì.
top secret. E non è che posso rispondere a tutte le domande e poi mi metto nei guai. Ecco,
Devo capire perché sono difficile, forse imparo qualcosa.
certe cose è meglio che non le capisci.
Va
Fratelli,
bene.
scrivete ad Angela e spiegate voi che voi
No, no, no,
spiegate meglio di
non
me.
ti lavi le mani così. No, no, no. Devi spiegarmi tu in cosa sono
Ma a questo
difficile.
servono i fratelli, quando sei nel bisogno
Ah, che corrono a difenderti.
e chiedono di venire qua a darmi una mano.
Va bene.
Ragazze, tutto zucchero, tutto pepe. Allora, avanti.
Senti, vado a questa domanda. È una delle parabole di Gesù che veramente pochi possono capirla perché è difficile nel senso che c'è uno che fa il male e Gesù lo loda. Almeno così sembra. Milena dice così.
Ma i fratelli, dov'è che vanno a pescare queste gatte da pelare
Ma nella
qui?
Bibbia, è Luca 16.
Sì, e questo qui, infatti, non lo sentirete mai nessuno dare una risposta a questo, perché ti fa girare la testa. Comunque, io ho pregato e il Signore mi ha dato una risposta, va bene?
Milena dice così: Salve fratelli, sono Milena, ho una domanda da molto tempo e vorrei farla a fratello Giuseppe. Vi seguo sempre, anche se non vi scrivo spesso. Ho una domanda sul capitolo 16 di Luca, da 1 al versetto 13.
13 scritture.
Fratello Giuseppe, potresti spiegarmi bene cosa vuol dire Gesù in questo capitolo? Perché più lo leggo, più mi pongo domande.
E meno ci capisce. In effetti, adesso vedrete, sicuramente lo conoscete già, no?
Come può avere posto e farsi amici coloro dei quali hanno compreso che lui truffa il suo padrone? Perché è vero che ai figli di Dio non piace rubare o truffare gli altri, almeno a me no, e soprattutto a chi fa loro il pane, e che chi non ha Dio nel cuore invece sono furbi in questo. Ma questi potranno mai entrare nel regno dei cieli? Potranno mai farsi amici coloro che hanno compreso che truffa il padrone? Questo capitolo mi confonde molto. Cosa vuole dire il Signore? Potresti darmi una spiegazione, per favore? Grazie. E non dimenticate che anche se non mi sentite, io vi seguo sempre. Io sono con voi. Grazie per il vostro operato. Un abbraccio forte a tutti voi, fratelli in Cristo. Alla prossima volta. Ciao!
Quante ho?
Quante? Oh, quattro.
Quattro.
Questo da parte di Milena, ma non solo, sono sicura che tanti fratelli vorrebbero capire questa parabola.
Ma dice, comunque scrivete, anche se non scrivete, che non volete scrivere, è bello, la Bibbia dice, una buona notizia da paese lontano è come rinfresca le ossa. Allora, cominciamo dalla storia, Angelina, perché magari c'è qualcuno che non ha mai letto questa storia, non sa neanche chi è nella Bibbia. Luca 16, 1 a 13, la parola ad Angela.
Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: Un uomo ricco aveva un fattore, il quale fu accusato davanti a lui di sperperare i suoi beni. Egli lo chiamò e gli disse:
Cos'è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché non puoi più essere il mio fattore.
Il fattore disse fra sé: Che farò ora che il padrone mi toglie l'amministrazione? Di zappare non sono
O
capace.
meglio, non vuole.
Dimenticare mi vergogno. So quello che farò, perché qualcuno mi riceva in casa sua quando dovrò lasciare l'amministrazione.
Ecco, ricordatevi di questa frase, che qualcuno mi riceve in casa sua. Avanti.
Fece venire uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: Quanto devi al mio padrone? E quello rispose: 100 bati d'olio.
100 barili saranno.
Egli disse: Prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto 50.
Quindi da 100 devi mettere 50, quindi imbroglio, no?
Poi disse a un altro: E tu quanto devi? E quello rispose: 100 cori di grano. Ed egli disse: Prendi la tua scritta e scrivi 80.
Quindi gli imbroglia 20 cori.
E il padrone lodò il fattore disonesto perché aveva agito con
Quindi
avvedutezza.
lo ha lodato.
Ma come?
Avanti.
Poiché i figli di questo mondo, nelle relazioni con quelli della loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce.
Capito? Sono più scaltri, più furbi, più dritti.
E io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore
Ecco,
eterne.
ricordate di questo passaggio, anche le ricchezze ingiuste dovete usarle per farvi degli amici, perché? Perché vi ricevono nelle dimore eterne. Ricordate questa parola, eterne. 10.
Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? E se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Nessun domestico può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Luca 16, versi 1 a 13.
Ecco, quello che Gesù pensa di tutte queste truffe, lo dice qua, non potete servire Dio e Mammona. Ciò nonostante rimane la realtà, la verità, che anche nelle ricchezze ingiuste devi cercare di farti amici, insieme a tante altre cose. Va bene?
Eh sì, ma c'è questo grande punto di domanda. Questo fattore sta imbrogliando il suo padrone e il padrone lo loda. Dice verso 8: Il padrone lodò il fattore disonesto perché ha agito con avvedutezza. Ma com'è possibile?
Com'è possibile? E per questo che nelle chiese praticamente non le senti mai insegnare da questo. Immagino un pastore che dice: Avete capito? Se voi rubate così, tornate dai vostri accoliti e dite: invece di 100 scrivi 80, invece di 100 scrivi 50. Dice: Ma mi sono confuso, ma allora cosa fa? Devo andare a rubare. Io dico questo, guarda, senza essere dogmatici, che è il punto di vista, io dico, per capire il messaggio, probabilmente è questo. Allora l'uomo dice al verso 4, perché qualcuno mi riceva in casa sua quando dovrò lasciare l'amministrazione. Ecco che gli fa lo sconto. E Gesù dice al verso 9, fatevi.
Fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne.
Quindi sta parlando di dimore eterne qui. Quindi il discorso, io spostarlo un po', da giusto o sbagliato, truffare o non truffare. È logico che Gesù ha detto non può servire due padroni. Non sembra però che il fattore infedele della storia sia una pecorella salvata.
Ah no?
Non sembra.
No, non sembra, no.
Non
Ma
sembra.
cosa significa quando Gesù dice, parla delle dimore eterne? Cosa sono?
Ecco, il fattore malvagio, non sembra che Gesù stia parlando di dimore eterna nel regno di Dio, e neanche si parla di perdizione dell'inferno, questo qui sta nel mezzo,
Però
tra
non... E
l'inferno e il cielo, questo sta.
quella anche la domanda di Milena, non parla di entrare nel regno di Dio?
Non parla di questo,
Ah no.
no. Aspetta un attimo che ti spiego.
Perché dice dimore eterne.
Sì, ma le dimore eterne mica sono solamente il regno di Dio. Anche fuori dal regno di Dio ci sono dimore eterne. La Bibbia le chiama nuova terra. Vedere Apocalisse 20, 11 a 15 e Apocalisse capitoli 21 e 22. Dimore eterne fuori dal regno di Dio. E non è l'inferno, perché la morte e l'Hades, soggiorno dei morti, vengono cacciati nello stagno di fuoco, non ci sono più. Apocalisse 20, 11 a 15. E poi nel capitolo seguente, 21 e 22, lì vediamo il regno di Dio. Però fuori dal regno di Dio vediamo che c'è la nuova terra, dove ci sono anche malvagi. Vediamo scritto Apocalisse 22, verso 14 e 15. Non so se, Angelina, riuscite a seguire fino a qui o...
Per me sì, perché conosco quei passaggi, non so
Ecco,
se...
allora fatemi finire la spiegazione.
Sì.
Allora, sappiamo dalle profezie che fuori dal regno di Dio esisteranno malvagi, imbroglioni, truffatori, come appunto quelli della parabola, no?
Sì.
Quindi, eccoci, citiamo un esempio di come sarà la situazione sulla nuova terra. Che da non confondere con il regno di Dio, la Nuova Gerusalemme, che è nel capitolo 21, che comincia al capitolo 21. Non confondete la nuova terra con la Nuova Gerusalemme, il regno di Dio, non è lo stesso. Allora, io dicevo che dov'è che andranno i non salvati in Cristo? Quelli che non vengono salvati in Cristo, però non vanno nel lago di fuoco. Apocalisse capitolo 20. Saltiamo al capitolo 22, quando il lago di fuoco non c'è più, il giudizio è terminato. Leggi Apocalisse 22, dopo il giudizio del trono bianco. Apocalisse 22, 14 e 15.
Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Apocalisse 22, versi 14 e 15.
Capito? Qui c'è un branco di malvagi nella nuova terra. Questo non è il regno di Dio.
Sì.
Questa è gente che ha schivato il lago di fuoco di Apocalisse 20, 11. E quindi dov'è che va? Il paradiso, il regno di Dio? No.
No, perché non sono salvato in Cristo.
Non sono salvati in Cristo. Nel lago di fuoco non sono andati. E allora vanno, capitolo seguente, Apocalisse 21 e 22, vanno nella nuova terra. E in questa nuova terra abbiamo letto ci sono cani, stregoni, fornicatori, omicidi, eccetera. E quindi, diciamo, il fattore infedele ben si colloca tra i malvagi di questi personaggi
Ah, sì.
di questa scrittura, il verso 15,
Cioè questa
22 e 15.
lista di cani, stregoni, fornicatori, omicidi, idolatri è anche questo fattore disonesto.
Sì, lì ci vedo. Benissimo, il fattore disonesto.
Vero, vero.
È perché lì, vedi, vi ricordate che vi ho detto di fare attenzione a quelle parole che ricevono nelle dimore eterne. La nuova terra è una dimora eterna, non è il regno di Dio. Ci sono ancora i cani, i stregoni, gli idolatri. Va bene, ed è una dimora eterna. La morte non c'è più, la morte è stata cacciata nel lago di fuoco, la morte, in Apocalisse 20, verso 11.
E come arriverà questo sulla nuova terra? Perché abbiamo studiato che sulla nuova terra si arriva dopo il giudizio del trono bianco, dove sei giudicato per opere. Se hai le opere giuste, vai sulla nuova terra, se non hai opere, vai all'inferno. Questo fattore disonesto deve avere un po' di opere buone per arrivare sulla nuova terra.
Sì, sì, perché Apocalisse 20, al trono bianco, dice che saranno giudicati per le loro opere, verso 13.
E quindi le opere buone di questo fattore disonesto è il fatto che ha aiutato quelli che avevano il debito?
Non direi.
Perché l'ha fatto per interesse?
No, no, non è quello il motivo che viene premiato.
Ma gli ha dato un discount?
Uno sconto?
Yeah.
Uno sconto, cioè meno infernale.
E quello è considerato un'opera buona?
No, non credo. No.
Allora perché arriva sulla nuova terra?
Perché nel complesso non si merita il lago di fuoco. Nel complesso. E poi alla fin fine Gesù gli dice: ti conviene che fai degli amici, che quando arrivi sulla nuova terra, quelli lì saranno i tuoi nemici, però se invece te li fai amici, anche, ha detto Gesù, con le ricchezze ingiuste, te li fai amici che ti ricevono nelle dimore eterne. Questa è la mia spiegazione. Però per spiegare così, devi capire tutta l'Apocalisse, il giudizio, il trono bianco, devi capire che c'è una nuova terra, devi capire che sulla nuova terra ci sono malvagi, idolatri, i cani.
Ed è questo che manca di solito. Il cristianesimo di oggi, tutte le chiese dicono che ci sono solo due destinazioni, regno del cielo o l'inferno.
Ma così la spiegano nelle chiese.
E così non possono spiegare questa parabola. Questo arriverà nel regno dei cieli essendo così infedele e disonesto?
Cioè,
no, non ha senso.
Chi riduce il giudizio universale a inferno o lago di fuoco?
No, a regno di Dio o inferno?
Lago di fuoco o regno di Dio?
Giusto,
scusa.
Giusto.
Scusate, ogni tanto Angela si confonde.
Sì, certo, sì.
Ridurre il giudizio a trono bianco tra paradiso e inferno è molto riduttivo.
Mm-hmm.
Capito, Gesù? Nella casa mia, ha detto Gesù, ci sono molte dimore, in cielo ma anche fuori dal cielo. Perché la nuova terra, non dimenticatevi la nuova terra del testimone di Geova, con la torre di guardia, che tutti costantemente a mangiare sotto gli alberi. E non è così la storia. Non è che tu arrivi al picnic e come sarà come adesso. Quanta gente vedi in giro a fare il picnic? Qualcuno.
Sì, qua e là.
Va in un campeggio. Tutti a picnicare, sì. Ma quando esci dal campeggio vedi solo traffico in giro.
Mm-hmm.
Io non ho mai visto fuori dal campeggio, appena esco fuori, prendo l'autostrada o così, e gente fa picnic. No. Quindi digli, cari amati, testimoni di Geova, testimoni della torre di guardia, no, il vostro paradiso non è come la raccontate voi. Questo perché paradiso ci sono idolatri, ci,
sì,
sono cani, gatti, leoni.
Ci sono questi malvagi.
Malvagi che si sbranano.
Ma nello stesso tempo non c'è più la morte, quindi sarà un po' meglio.
Molto meglio, non c'è più il diavolo.
Ok, non c'è il diavolo, ecco.
Io secondo me, secondo il mio piccolo punto di vista, nella nuova terra si potrà solo andare di meglio in meglio. E secondo me, ci sarà possibilità anche di diventare sposa di Cristo, secondo me, perché lì vedo che i re della terra porteranno la loro gloria dentro la Nuova Gerusalemme, e di gloria nella Nuova Terra non c'è niente che la Nuova Gerusalemme voglia. Può portare le barbabietole, le rape, le cocuzze, le melanzane, però la Nuova Gerusalemme non c'è bisogno di queste cose. L'unica cosa sono le anime salvate.
Allora, questa parabola di Luca 16 non si applica ai salvati, ma ai non salvati?
Ai non salvati.
Cioè, è una parabola nella Bibbia per quelli che non sono salvati,
sì,
che non si salveranno mai.
Gesù sta parlando. No, ho detto che secondo me, e ripeto secondo me, perché adesso qualcuno mi vorrà crocifiggere, secondo me nella nuova terra c'è ancora la possibilità di salvarsi.
Sì, dopo, ma in questa vita non si salvano, quindi Gesù ha messo nel Vangelo una parabola per i non salvati, che tutta la vita non si salvano. Interessante questo.
Sì, sì, sì. Sì. Comunque non ci contate di andare alla nuova terra, capito? Nuova terra, di mi salvo là, no caro?
No.
Tu sei un pistola, stai ragionando
adesso
così.
Subito.
Perché non lo sai se ti salverai, capito? No, ti consiglio di prendere Gesù, ma di corsa.
Amen.
Lasciare i bagagli dalla malvagità e corri da Gesù. Alleluia.
Amen.
Tu perché hai preso il microfono?
One can see that this is this steward is very, let's say, an interesting mix.
Si vede anche che questo fattore è un interessante mischiato.
Because he is the steward of the rich man and he has goods entrusted to him.
Perché lui è un fattore di un uomo ricco e l'uomo ricco gli affida i suoi beni.
But then later, when it refers to him.
Ma poi più avanti quando parla di lui.
It says the sons of this world are wiser in their generation than the sons of light.
Gesù dice che i figli, come dice, aspetta che lo trovo, i figli di questo mondo nelle relazioni con quelli della loro generazione sono più avveduti dei figli della luce. Verso 8.
So, even though he is a steward, it refers to him as if he isn't a son of light, he is a son of the world.
Ah, yeah. Anche se è un fattore di un uomo ricco, la Bibbia dice che è un figlio del mondo, non è un figlio della luce.
È interessante questo.
So,
sì.
It's, let's say, he's working as if he were, let's say, working for the rich man, which we know most likely represents the Lord.
Quindi lavora per questo uomo ricco, che probabilmente rappresenta il Signore.
But at the same time, he isn't a son of light, he's a son of the world.
Ma nello stesso tempo non è un figlio della luce, è un figlio del mondo.
And for a son of the world, he acted shrewdly.
E come figlio di mondo ha agito con avvedutezza.
And he was only commended for that, because he was shrewd.
E per questo è stato lodato, perché era avveduto.
Because as you can see, he couldn't trick his master very long, he knew immediately what he had done.
Perché non ha potuto truffare il suo padrone a lungo, il padrone lo ha scoperto.
So as we can see, that is the reason why he was commanded.
Ed è per questo che è stato lodato per la sua avvedutezza.
Grazie Signore, amen. Beh, e questo qui è tutto. Penso che non c'è altro, no Angelino?
No. No, 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 c'è ancora da meditare su questo però,
sì.
Perché è troppo interessante.
Sì, non troverete questa parabola molto spesso predicata nelle chiese, perché qui se non capisci la profezia dell'Apocalisse sei in alto mare, capito? Qui devi fare un salto sulla nuova terra per spiegare questo, perlomeno come lo spiego io, come lo vedo io,
sì.
Come Gesù l'ha mostrato a me e credo che sia giusto. Poi, se qualcuno... diciamo c'è una rivelazione di Dio in modo diverso, ma attenzione, io non credo alle rivelazioni di Dio se non sono correlate non solo da scritture ma molte scritture, va bene? Non basta prendere una scrittura, martellarla un po', segarla un po', un po' di carta vetrata, ecco la scrittura, no, quella non è una scrittura, quello lì è la tua invenzione, la tua deformazione, va bene? Quindi
amen.
Senza scritture io non cambio dottrina. Io vi ho dato le scritture in abbondanza, se volete che le cambio mi date scritture, d'accordo? Ma non arriveranno, sai perché? Perché non ci sono. Quando una cosa è la verità, basta. La Bibbia non ha scritture contro la verità. Nel nome di Gesù Cristo, amen, andiamo
amen.
Da Angela.
Amen, sì.
Arriva la fiumana del diavolo, la sua tribolazione. Se avverti il mondo ti prende in giro, ma Gesù ci guida nel luogo della protezione.
Fratello Giuseppe, come sappiamo, oggi ci sono tanti cristiani che si separano dalle loro chiese, dai loro pastori, per tanti diversi motivi. Ognuno ha la sua storia.
E rimangono soli.
Rimangono soli. E questi fratelli non fanno più la comunione pane e vino, la Santa Cena. E alcuni si sentono mancanti, si sentono colpevoli. Altri pensano che non è tanto importante, che va bene anche così. L'importante è che ami Gesù, che tu preghi ogni giorno, hai una relazione con Lui.
Beh, non va bene così.
Ma la Santa Cena cosa rappresenta davvero? Cosa significa? Ed è importante farla o è lo stesso? Farla o non farla? Perché se tu hai una relazione con Gesù, se sei ubbidiente, è sufficiente?
In effetti uno può fare... Se viene magari cacciato fuori da una religione, si trova da solo e al momento non ha trovato una chiesa buona, può capitare. E questa persona deve sapere, e sono qui a parlare di questo, che lui può fare la comunione anche da solo, in attesa di trovare la chiesa adatta. Allora, però molti hanno paura perché ci sono religioni che dicono solamente noi possiamo tramutare il pane e il vino in corpo di Cristo e sangue.
Mm-hmm.
E, cioè solamente certi preti di certe religioni, ma questo non è scritturale, voglio parlare di questo. Cioè praticamente questa gente rende la religione più indispensabile che non invece il corpo di Cristo. Solo Gesù è indispensabile.
Vero, sì.
Io, te, lui, loro, quei preti là, quei preti qua, no, non sono indispensabili affatto. Dicono di esserlo. A volte vi possono essere ragioni plausibili di, per forza maggiore, per cui non è possibile di fare la comunione e la Santa Cena. Vediamo per esempio il ladrone di Luca 23:43, che Gesù gli dice: oggi sarà in paradiso con me. Questo qui non fece la comunione,
no.
Però sarebbe stato in paradiso con Gesù lo stesso giorno.
Senza prendere il corpo e il sangue di Cristo. Mai.
Sì,
mai nella
il
sua
punto
vita.
Non è che la comunione la fai o no. L'importante è che non la rigetti, non la respingi.
Oh.
Va bene? E come il ladrone non l'ha respinta, non poteva fare, era inchiodato alla croce.
Sì.
Guarda, andiamo nella scrittura, Giovanni 6:53.
Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Giovanni 6:53.
Ecco, uno si chiederà cosa si riferisce Gesù qua.
Quindi qui dice che non è solo importante, ma è essenziale, è indispensabile fare la comunione, la carne e il sangue, altrimenti non hai vita, non hai la vita eterna. O cosa dice?
Allora, guarda, andiamo a Geremia 15:16. Lo leggo io?
Sì.
Geremia 15:16 dice: appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore degli eserciti. Qui Geremia dice: ho trovato le tue parole, le ho mangiate.
Sì.
Allora quando Gesù dice dovete mangiare la mia carne e bere il mio sangue, si riferisce Gesù. Prima di essere figlio dell'uomo, lui è sempre stato figlio di Dio, è sempre stato la parola, è la parola che dobbiamo mangiare.
Vero.
Gesù parlava in parabole, quindi mangiate la carne del figlio, era una parabola. Non è che mangi la carne, perché è proibito nella Bibbia mangiare la carne, questo si chiama cannibalismo. Sta parlando nello spirito, leggilo, Giovanni 6:63.
È lo spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Giovanni 6:63.
Ecco, nel stesso capitolo, Giovanni 6, Gesù spiega: sto parlando nello spirito. Gesù parlava sempre in parabole, quasi sempre. Quindi partecipare alla comunione del pane e del vino ha svariati significati. Non è solo ripetizione religiosa di osservanza. Partecipando alla comunione noi testimoniamo che siamo cristiani, che abbiamo Cristo nel cuore, che siamo figli di Dio, partecipando alla comunione testimoniamo di tutto questo.
Mm-hmm.
E tra l'altro è anche il patto. La comunione è il nuovo patto, non più le tavole di pietra di Mosè, ma adesso è scritto nei nostri cuori, è il sangue di Gesù, una cosa viva. Se si trattasse solo di ricordanza, allora vediamo in 1 Corinzi 11 che Paolo non avrebbe detto, verso 27,
perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. 1 Corinzi 11:27.
Domanda: che significa indegnamente?
Sai quanti fratelli ci hanno chiesto come si prende indegnamente la Santa Cena? Cosa significa?
Ma guarda, può significare qualunque peccato volontario, presunzione, adulterio, pornografia, qualunque cosa non confessata, il tuo cuore è sporco, non è, devi solo confessarlo, va bene, anche a Gesù stesso.
Quindi se è un peccato del quale ti penti, diventi degno per prendere la Santa Cena?
Certamente sì, certamente sì. Puoi confessarlo ai fratelli, al fratello, alla persona che ha fatto del male, ma anche semplicemente a Gesù, se cambi veramente. Non hai bisogno di sacco di storie.
Ma
e prassi religiose e tradizioni. Va
Ma
bene.
aspetta, uno che ha commesso adulterio contro la moglie e lo confessa solo a Gesù, nessun altro, e cambia, non commette più adulterio, è sufficiente?
Ma è un'altra storia. Se ha commesso adulterio contro la moglie, sì, può confessarla alla moglie.
Ah, deve confessare alla
Lo
moglie,
deve confessare
non solo
alla moglie.
a Gesù, che a Gesù è facile
No, ma a
confessare.
volte sai, a volte non hai tempo. La persona magari in America, tu sei in
Ma come non hai tempo, ti fai il
Europa. No, non
tempo?
hai tempo di prendere l'aereo e andare.
Ah, sì, va bene.
Quindi, però puoi telefonargli.
Sì?
Io ho telefonato
Sì.
a un fratello una volta che avevo fatto delle parole, delle cose non molto, molto giuste. Gli ho telefonato. E ho chiesto scusa perché quando pregavo mi veniva in mente questa persona e ho detto, ah, ma in effetti io non ho chiesto scusa. Ho chiesto scusa e fa, ah, ma ci mancherebbe altro, ma certo che tutto a posto. Va bene.
Ah, perché dice in Matteo 5, quando vai all'altare e ti ricordi che hai qualcosa contro il tuo
Lascia
fratello,
lì
aspetta con la preghiera, lascia lì il
il
tuo dono
sacrificio, la tua offerta.
e vai a risolvere con il fratello prima.
Esatto. Va bene. Insomma, molti hanno ridotto la comunione a una semplice ricorrenza, una memoria. La comunione è la nostra testimonianza. Va bene, che crediamo il Vangelo, che abbiamo ricevuto o che stiamo ricevendo al momento, nel cuore, Cristo Gesù come Salvatore. Amen.
Quindi è importante fare la comunione anche per quelli che si sono separati dalla loro chiesa, che sono soli. È importante prendere il pane e il vino perché rappresenta il nuovo patto, la tua comunione con Gesù, la relazione che hai con lui, la tua testimonianza di figlio di Dio. È importante.
Amen, amen. È proprio così. Dobbiamo pulire il cuore. E poi quel fratello che si sente solo, abbandonato, cacciato da una chiesa, ha torto o ragione? Anche se giustamente si è cacciato, però vai da Gesù, regoli tutto, pulisci il cuore, perdoni tutti. Va bene? Gloria al Signore. La nostra partecipazione alla comunione è la conferma. Che mostriamo che siamo credenti, va bene, e stiamo testimoniando che siamo salvati, testimoniamo di questa verità. La salvezza iniziale la riceviamo all'atto di credere sinceramente nel Salvatore Gesù. La comunione è per confermare che siamo credenti, ecco, ma la salvezza è nel credere in Gesù. La comunione è la conferma. Guarda, Giovanni 6,47, ce l'hai di Giovanni 6,47?
In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna.
Ecco, la salvezza non era la comunione, la comunione conferma che sei salvato, e però la salvezza dov'è? Giovanni 6,47 lo dice chiaro, in verità vi dico, chi crede in me ha, adesso, questo momento, ha già, l'ha già ricevuta la vita eterna. Quindi è una delle tante dottrine inventate da religioni che controllano la comunione, sostenendo che solo loro avrebbero autorità di elargire, dare la comunione. Bugia sostenuta da varie religioni settarie e che sostengono che senza la loro chiesa, senza i loro prelati, senza le loro dottrine che non hanno fondamento biblico, nessuno avrebbe diritto di fare la comunione, il che è un'assoluta blasfemia. Quindi è lo stesso come imprigionare la Santa Cena, metterla sotto il loro controllo carnale, umano, religioso. Dio ce ne liberi. Diceva Paolo ai Galati, Galati 3, 1 a 3.
O Galati insensati, chi vi ha ammaliati voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso?
3.
Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Galati 3, versi 1 a 3.
Galati 5,1.
Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Galati 5:1.
Attenzione, attenzione, certe religioni portano schiavismo. Se permettiamo a una chiesa, a dottrine settarie, di controllare cose come la nostra comunione, Santa Cena, la nostra confessione, il battesimo, così via. Paolo dice, ci stiamo lasciando porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Non lo fate. Guarda, qui ho trovato una foto appropriata sulla foto. Ho scritto, vedi la foto al lato, mi leggi
Sì.
le scritte.
Vedete questa foto sulla pagina radioblast.net? Vedete, c'è una chiesa tradizionale che rappresenta proprio la religione. C'è un recinto intorno, un recinto alto,
Sì, con il filo spinato.
e rappresenta quelle chiese sotto il controllo del religionismo carnale, umano, perché intorno, fuori da questo recinto, c'è una guardia armata.
Sì.
Questa guardia, è scritto sulla foto, rappresenta le dottrine denominazionali.
Sì, quelle impediscono di avvicinarsi alla salvezza. Perché certe religioni ce l'hanno così sconquassate queste dottrine, che la gente neanche sa se sono salvati. La comunione è un patto e non è una tradizione sotto controllo di qualsivoglia chiesa. Mangiando e bevendo la comunione, stiamo mangiando il patto. È il patto che beviamo, il patto stesso che così diventa, bevendolo e mangiandolo, diventa parte di noi. Stiamo mangiando dentro di noi il patto. Il patto diventa parte integrante del nostro corpo. Però attenzione, sto parlando nello spirito, non nella carne. Perché la carne, Gesù non è venuto a salvare la carne. La carne non rinasce, non si salva, ma solo l'anima e lo spirito si salva. Ripetiamo Giovanni 6,63, è lo spirito che vivifica. La carne non è di alcuna
Una utilità.
utilità. Parole che vi ho dette sono spirito e sono vita. Quindi quando Gesù dice mangiate la mia carne, stava parlando uno spirito in parabola. Va bene, no, non stava dicendo mangiate la mia carne fisica, questo è cannibalismo proibito nella Bibbia. Sta parlando nello spirito, Giovanni 6,63, è lo spirito che vivifica. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita, non è
Amen.
carne.
Amen.
Romani 10,9 ci spiega com'è che ci si salva.
Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
Ok,
Romani 10, verso 9.
la comunione la fai a conferma che sei salvato. Quindi questo è ciò che la comunione rappresenta. Cosa rappresenta la comunione? Che Cristo ci ama, ci ha amati, ci ha salvati, guariti, liberati, e
Amen.
che il pane e il vino ora fanno parte di noi, il nostro corpo, che significa che ora Cristo, la sua salvezza, lo Spirito Santo e guarigioni e liberazioni vivono in noi, per questo che siamo guariti, liberati e benedetti, perché adesso il corpo di Cristo spiritualmente è parte nostra. Ora il nostro corpo è il suo corpo, con la C capitale, maiuscola. Il nostro spirito è il suo spirito, la S maiuscola. Va bene, certe religioni hanno attaccato tanti significati alla comunione e molti di questi altisonanti hanno la parvenza di dare la gloria a Dio, ma tanti significati veri li hanno mancati. Uno è la guarigione miracolosa, che ricevendo il corpo di Cristo nella comunione, se solo crediamo, riceviamo anche ogni guarigione e liberazione che abbiamo bisogno. Credi, credi, fratello, credi, credi e credi.
Amen.
Un'altra verità è che non veniamo guariti al momento che vediamo la guarigione con i nostri occhi carnali, ma la vediamo invece nello spirito. Immediatamente, se guardiamo con gli occhi di Gesù, come è scritto, Angelina, puoi andare a 1 Pietro 2,24.
Sì. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. 1 Pietro 2,24.
Amen, amen, amen. Non dice saremo guariti oggi nel 2026. O se ascolti questo messaggio nel 2027, in quell'anno lì, no, dice, mediante le sue lividure siete stati guariti. La vera fede che oggi riceve da Dio non dice Gesù ci guarisce oggi, ma dice siamo stati guariti, stati. Abbiamo anche la data. stati guariti nel 33 d.C., alla flagellazione, quando la prima frustata ha colpito, ha lacerato la carne di Gesù, in quel momento siamo stati guariti. Guariti nel momento che la flagellazione di Gesù gli ha causato quelle terribili lividure, come è scritto in Matteo 27, verso 26.
Allora, egli liberò loro Barabba.
Chi è egli?
Pilato.
Pilato.
Liberò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Matteo 27, verso 26.
Oh, grazie, Signore Gesù, per quella frustata. La nostra comunione nel sangue e carne del Salvatore Gesù rappresenta che mettiamo fede nelle avvenute promesse di Dio, comprese le nostre guarigioni. Nella comunione noi celebriamo il nostro ringraziamento per le nostre guarigioni, liberazioni avvenute 2000 anni fa e che riceviamo ora per mezzo della fede che abbiamo in Lui, Gesù. Per essere precisi, la prima rappresentanza della comunione, della Santa Cena, è avvenuta precisamente, ho fatto il calcolo, 1913 anni prima di Cristo. Quindi, mettendo le date insieme, 3939 anni fa, insomma circa 4000 anni fa, è avvenuta la prima comunione. Gesù è venuto 2000 anni fa, ma la prima comunione è avvenuta 4000 anni fa. Va bene?
Bello.
E quando avvenne? Avvenne quando Abramo tornava da una battaglia, dalla vittoria, dalla battaglia contro i re, per liberare Lot e la sua famiglia. Lot era sempre nei guai, e che erano stati rapiti dai predoni insieme a tutta la città di Sodoma. Lo vediamo questo in Genesi capitolo 14. Fu allora che, quando Abramo tornava da questa vittoria, dalla città di Salem, che allora si chiamava Salem, oggi si chiama Gerusalemme. Cosa vuol dire? Vuol dire la città della pace. Salem vuol dire pace, Gerù vuol dire città. Allora, da Gerusalemme esce un re che nella Bibbia è il re più misterioso, un re di Dio, un profeta. Esce da Gerusalemme questo profeta, questo re, e benedice Abramo. Leggiamolo direttamente, Ebrei 7:1-3, Angelina.
Questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo, mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re, e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa.
Quindi la decima non è dalla legge di Mosè, ma è istituita già ai tempi di Abramo.
Oh, wow. Egli è innanzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace. E senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita, simile quindi al figlio di Dio, questo Melchisedec rimane sacerdote in eterno. Ebrei 7, versi 1 a 3.
E Melchisedec, re Melchisedec, grande sacerdote, che cosa porta? Cos'è che dona ad Abramo? Ma leggiamolo direttamente nella storia della Genesi. Genesi 14, 17 al 20, grazie.
Come egli se ne tornava, dopo aver sconfitto Chedor Laomer e i re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shave, cioè la valle del re. Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo: «Benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici». E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Genesi 14, versi 17 a 20.
Dio benedica Abramo, che si umilia davanti a Melchisedec, che gli dà la decima di tutto, però Dio onorava Abramo. Genesi 13, 2 dice: Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro.
Quindi Penso che la gente non conosce questo passaggio di Genesi perché quando pensiamo alla Santa Cena, pensiamo che la prima volta che mai è stata celebrata è stata Gesù prima di essere crocifisso con gli apostoli.
Sì, la prima con Cristo.
La prima, sì.
Però
in Giovanni 13, quando hanno prima di essere arrestato.
Sì, prima di essere arrestato. Però la comunione in se stessa è, diciamo, è cominciato con Abramo e Melchisedec.
Chi era questo Melchisedec misterioso? Perché ha portato pane e vino? Cosa rappresentava nel Vecchio Testamento il pane e il vino?
Melchisedec stava mostrando una profezia del futuro, la venuta di Cristo. Lui era sacerdote del Dio Altissimo. Non c'era cosa più sublime che poteva portare.
Ma era Gesù?
Per chi aveva occhi da vedere. No.
Non era Gesù.
Melchisedec non era Gesù, era sacerdote dell'Altissimo.
Ma senza inizio di giorni né fin di vita, un sacerdote in eterno, chi è questo?
E questo qui era una figura profetica.
Un angelo?
No, era il re di Gerusalemme. Era un re in carne e ossa, era un re, però era anche sacerdote. Un po' come Davide, che Davide era re, sacerdote e profeta, Davide.
Come sapeva Melchisedec di portare pane e vino? E il significato?
Dio, lui era profeta. Dio gliel'ha detto.
È super interessante questo.
Gli ha detto, vai da quest'uomo Abramo, che è mio figlio, io l'ho scelto. E infatti aveva unto Abramo e i suoi soldati a fare la guerra contro i predoni che avevano assaltato Lot e anche Sodoma. E Abramo va lì e per una giornata intera lotta, li distrugge tutti finché scappano e libera tutti i prigionieri di Sodoma. Lo vedete in Genesi 14.
Sì, è un grande onore che Abramo ha ricevuto.
Amen. Il Signore ha onorato Abramo in tutti i modi, tutti. E che Lot ha fatto lo sbaglio della sua vita ad abbandonare Abramo.
Sì, sì, sì.
Vediamo in Genesi capitolo 13 che litigano i servi di Lot con i servi di Abramo e Lot invece di sgridare i suoi servi impacchetta tutto, raccoglie tutto, tutte le ricchezze che aveva ricevuto grazie ad Abramo, perché la benedizione di Dio era sopra Abramo e sotto questo ombrello di benedizioni stava Lot. Lot, vedendo quante benedizioni aveva, quante ricchezze aveva e che ormai lui poteva sentirsi molto intelligente e furbo, impacchetta tutto e va a Sodoma e Gomorra. Va nel posto che carnale, il posto dove si davano la pazza gioia, a tutte le perversioni possibili e immaginabili, che Dio dovette mandare fuoco dal cielo per distruggerlo. E Abramo va, prega Dio e di nuovo salva Lot.
E perché allora la comunione, il pane e il vino, ha iniziato già dal Genesi? Perché?
E perché Abramo era la persona più profetica del Vecchio Testamento. Dio ha voluto dargli il segno più sublime, più grande del Vangelo, l'osservanza, è l'unica tradizione che Gesù ci ha lasciato, la comunione. E ha voluto anticiparlo. E ha voluto dare ad Abramo qualcosa di vero, qualcosa di duraturo, qualcosa di eterno, qualcosa che rappresentava il sacrificio sulla croce, rappresentava la santa cena, l'ultima cena.
Amen.
E amore, solo per amore, solo perché Dio vuole in continuazione, Dio vuole parlarci, vuole aiutarci, vuole
grazie,
guidarci.
Gesù, bello.
E allora, fratelli che siete soli fuori di una chiesa, potete fare la comunione da soli. Altrimenti mettetevi in contatto con noi, abbiamo programmi, la nostra chiesa, la Chiesa dello Spirito, produce una radio, trasmissioni che trasmettiamo dal vivo, sabato e domenica. Che ora questi tempi?
Alle 4 del pomeriggio.
4 del pomeriggio. E la differita?
Alle 9 di sera.
Bene, allora vi aspettiamo, fratelli, portate tanti amici, pecorelle, che ci mettiamo tutti intorno al corpo spirituale di Cristo, ci cibiamo di Lui, faremo la comunione. La domenica preghiamo per fratellini ammalati, che hanno magari il diavolo li sta attaccando, pressioni, eccetera. Preghiamo con tutti insieme. E abbiamo un gruppo di dolcissimi, più di 100 fratelli del gruppo di preghiera, che pregheranno per voi se avete bisogno. Se non avete bisogno, voi pregherete insieme a noi per i fratelli che ne hanno bisogno. Sto dicendo tutti questi dettagli per i fratelli nuovi che ci stanno seguendo, che non ci conoscono, perché adesso pregheremo per i fratelli che hanno bisogno di preghiera. Va bene, allora gloria a Dio, prego che questo messaggio sulla comunione vi sia stato di ispirazione, di forza spirituale, per avvicinarci tutti a Gesù. Scriveteci, fratelli nuovi, fateci sapere, Dio vi benedica, un abbraccio.
Amen.
Non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio.
Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della
mia giustizia.
Leggiamo alcune testimonianze, una da parte di Rosa che dice: cari fratelli, che Dio vi benedica sempre, sono Rosa. Sono riuscita a recuperare il tempo perduto e a finire anche il corso 12 che parla delle profezie di Daniele. Prendo appunti e ascolto affascinata. Sono sempre più innamorata della parola di Dio. Fino a un po' di mesi fa ascoltavo su internet chi parlava di Gesù, degli ultimi tempi, e avevo un po' di confusione. Ho pregato tanto a Gesù di farmi incontrare qualcuno che si basava solo sulle scritture e non essere sballottata di qua o di là, perché volevo seguire solo Lui. Il Signore mi ha esaudito, ho incontrato voi. Gloria a Dio. Devo solo mettere in pratica. Una settimana fa sono riuscita a parlare con mio fratello di Gesù e poi ho fatto con lui la preghiera della salvezza. Si è commosso, aveva gli occhi lucidi. Ogni tanto gli do qualche pillola della parola. Non lo voglio prendere a bibbiate, come dice fratello Giuseppe. Vorrei fare di più, ho qualche idea. Sto pregando Gesù che mi guidi. Grazie infinitamente per quello che fate. Fratello Giuseppe ha proprio una bella famiglia, benedetta dal Signore. Gloria a Dio. Certe volte penso che è rimasto così poco tempo e io ancora ho fatto così poco per il Signore. Vi voglio bene, mi fate tanta compagnia. Vostra Rosa. Grazie Rosa.
Grazie Signore. Ti benedica. Allora ha pregato col fratello, eh?
Sì, e ha ricevuto la salvezza.
Gloria a Dio. Gloria
bello,
a Dio.
Bello,
bello. Alleluia.
Lo so che siamo sempre contenti quando qualcuno nella famiglia accetta Gesù, perché sono difficili da raggiungere ed è uno sforzo che facciamo ogni giorno per portarli a Cristo. E quando uno di loro lo riceve è grande gioia.
Uno di più che esce dall'inferno.
La Bibbia dice è festa in cielo. Gli angeli gioiscono quando un solo peccatore si ravvede.
Uno di meno all'inferno.
Amen.
Tutti salvati, facciamo a turno a salvarsi. Alleluia.
Amen. E poi un messaggio da parte di Nadia, perché lei ha ricevuto, anche lei tra altri fratelli, ha ricevuto quella preghiera che abbiamo fatto pochi giorni fa per tutti i fratelli che guidano la macchina. Abbiamo sentito delle cose che sono successe a certi fratelli e abbiamo deciso di pregare una forte preghiera di protezione per ogni fratello che guida.
Amen.
Abbiamo fratelli che hanno detto, per esempio Adriano ha detto che lui guida 8-9 ore al giorno, che è tanto. Poi Nadia dice, grazie fratelli per la preghiera. Io percorro circa 2000 chilometri al mese in auto. Vi ringrazio per questa preghiera e sono sempre vicina a tutti voi. Ma lei ha chiesto preghiera anche per l'occhio, perché ha avuto un intervento all'occhio un paio di settimane fa. E dice, colgo l'occasione per comunicarvi che il mio occhio sinistro è in fase di miglioramento e grazie per le vostre preghiere.
Gloria a Dio.
Sono andate a buon fine.
Amen, Nadia, amen.
Siete per me una meravigliosa famiglia spirituale. Un grandissimo abbraccio a fratello Giuseppe, che Dio vi benedica.
Anche a te, Nadia.
Amen.
Alleluia.
Grazie Gesù, Nadia, che stai meglio. E ringrazio tutti voi fratelli che ci state vicini in questa missione, che aiutate con le offerte, le decime che inviate. E lo so che per alcuni di voi è più facile mettere insieme più mesi per inviare la decima, e va bene, fate come vi è più facile, perché so che si paga meno tasse di invio. E va bene così, voglio solo dire grazie, che siete fedeli, che fate questi sacrifici per il Signore. E preghiamo sempre che il Signore vi benedica e che possa trasformare questi vostri sacrifici in anime salvate, nel nome di Gesù.
Gloria a Dio, grazie Gesù.
Amen.
Amen. Il Signore vede tutto, lui è un grande libro e lui scrive tutto. Dice la Bibbia che lui c'è un grande libro e scrive tutto. Alleluia.
E anche Dora voleva dirvi qualcosa, ma vedo che non c'è adesso, è andata in cucina. Voleva dirvi grazie perché avete pregato per lei, per i suoi denti. Ha detto che non ha dolori. L'operazione è andata bene. Quel giorno, quando ha avuto l'operazione, è stato mercoledì, sì, aveva dolori, ma adesso sta bene, non ha avuto complicazioni.
E grazie per le preghiere, vi voglio bene.
È arrivata
Eccomi.
d'ora.
Sì, vi ringrazio, siete stati dolci, mi avete scritto. È bello avere una famiglia spirituale. Grazie per le preghiere. Tutto è andato benissimo e non ho avuto dolori, che il dottore ha detto 3-4 giorni sarai con dolore, devi stare a casa, devi non fare movimenti. Ma io sono andata fuori a evangelizzare il giorno dopo e il Signore ha fatto tutto. È
Ne
stato
devi
bellissimo.
toglierne tre, quanti ne hai
Ho
tolti?
già tolto tre, tutti e tre.
Ha tolto il terzo?
Sì.
Gli altri tienili, eh?
Please, per
Cioè, non è che
favore.
ti sbagli e gli fa togliere qualcuno in più.
No, 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 no. Grazie, Gesù.
Alleluia.
Amen.
Ti vogliamo bene, Gesù.
Amen.
Dice Gesù, tutti i vostri capelli sono contati. E quindi anche i denti. Lui conta anche i denti.
Grazie, Gesù.
Alleluia.
Amen. Perché ci
Tutto
ama
sotto il suo
tanto.
controllo. Se dobbiamo attraversare qualche situazione difficile, se il Signore la permette, diamo lode in tutto. Amen.
Amen. Grazie, Signore. Andiamo alle richieste di preghiera? Preghiamo
Andiamo nel nome di Gesù.
oggi per Enza, per guarigione al basso ventre,
Amen.
per suo nipote Carol che ha avuto un incidente con lo scooter e ha una brutta frattura al polso.
Alleluia, fratelli, ricordatevi che nella nostra chiesa, per quel che riguarda me, il mio piccolo contributo, le moto sono proibite nella nostra chiesa. Non vi dico di fare attenzione, no, le abbandonate. Il nipote non è nella nostra chiesa, no?
No.
Però gli vogliamo bene lo stesso. Le moto sono un'invenzione del diavolo, statene lontano. Qualunque cosa che viaggia a velocità superiore del cavallo non è di Dio. Alleluia.
Grazie Gesù. Preghiamo per Giovanni. Giovanni e Sonia, che Giovanni aveva dolori lancinanti alla schiena, dal collo fino al fondo schiena. E dopo la preghiera che abbiamo fatto questi giorni insieme, che ci siamo sentiti per telefono, abbiamo pregato, lui ha iniziato a migliorare e anche stamattina ha confermato che la guarigione sta avvenendo, ha meno dolori, riesce a fare le cose mentre prima non poteva neanche alzarsi dal letto. Quindi la guarigione è iniziata dal momento che abbiamo pregato insieme, abbiamo sgridato
Alleluia.
forte il diavolo. E anche per
Grazie,
Sonia, anche lei con dolore alla schiena. E entrambi stanno meglio, però preghiamo che i dolori non tornano più.
Gesù. Amen.
Completamente
Grazie,
guariti.
Signore. E grazie, fratellini, perché ci tenete nelle vostre preghiere, tenete a noi e specialmente questi fratelli che il diavolo attacca con malattie. Grazie, grazie, fratelli, sì, per la vostra fedeltà.
Cristina chiede preghiera per Maria Vittoria per la sua crescita in altezza, per Antonio che ha un continuo formicolio alle braccia. Emma, guarigione alla caviglia, alle orecchie e che possa tornare a casa. Per Patrizia, guarigione di frattura al femore sinistro. Per Graziella, per guarigione dopo essere stata operata, per forze nuove, per pace in famiglia, per suo figlio, per liberazione da ogni spirito, guarigione e salvezza. Per
Amen.
Santina, per la guarigione degli occhi e per la mia famiglia affinché si converta.
Alleluia, famiglia, convertiti, vieni a Gesù, famiglia.
Per Silvia, per linguine e le gambe. Per Paolo, da parte di Gloria, che ha vari disturbi fisici, difficoltà a camminare. E per Elsie, guarigione nel corpo e per avvicinarsi al Signore, perché ha avuto
Grazie,
problemi
Signore.
depressivi. Per
Grazie, Signore.
Luigi, per una guarigione completa e che sia negativo al tumore.
Sgridiamo demoni della depressione e del tumore. Amen.
Per Paola, che non venga fatto l'intervento all'utero. Per Elisa, forte pressione all'interno dell'orecchio e acufene, che le
Amen.
causa nausea, vertigini. E per sua mamma, per l'artrite reumatoide.
Guariti nel nome di Gesù Cristo.
Naomi e la sua famiglia per conversione, unità e amore in famiglia.
Signore, fai scendere amore su questa famiglia, Signore. Aiutaci. Tutti ne abbiamo bisogno. Imparare ad amarci. Il regno di Dio è basato sull'amore. Grazie, Gesù.
Per Guglielmo e i suoceri, per la loro conversione, per pace in famiglia, per saggezza divina.
Amen. Conversione e salvezza in questa famiglia. Amen.
Nena, per la sua famiglia, di nuovo, amore, unità e rispetto, che possano apprezzare la famiglia.
Amen, Signore Gesù. Viviamo in un mondo dove il diavolo ha scombussolato tutto con la collaborazione di quelli che collaborano. Nel nome di Gesù Cristo ti benediciamo, Nena e figliolo.
Rosa, per i figli, per conversione, e per Gloria, che è in coma.
Nel nome di Gesù, alziamo tutti quanti la mano, fratelli. Nel nome di Gesù, Gloria, ti comandiamo di alzarti. Esci dal coma e loda il Signore. Esci dal coma e ringrazia Gesù. Sei guarita adesso. Vattene, Satana, ti lego con catene. Alleluia. Rosaria.
Rosaria, per il nuovo posto di lavoro nella scuola, che sia benedetto.
Amen. Benediciamo il tuo lavoro, che possa essere protetta dai spiriti del mondo. Amen.
Luisa, per i figli, per una relazione vera con il Signore e unità e amore in famiglia.
Amore, amore, Signore, ci serve amore. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli. Non perché siete cattolici o protestanti, non perché abbiamo molti soldi, non perché siamo così furbi, così intelligenti, ma perché abbiamo amore.
Amen.
Alleluia.
Se notiamo quante famiglie chiedono preghiera per questo, per unità e pace.
È il segno dei tempi, l'ha detto Gesù, Matteo 24, l'amore verrà a mancare. La parola amore lì è la parola agapè, che vuol dire, si usa solamente per amore di Dio. Quello che manca è l'amore di Dio, perché è cresciuto l'amore falso, l'amore finto, quello per il telefonino, per i soldi,
sì,
per il modernismo. Ti sgrido, Satana, avanti con Gesù, fratelli. Alba Marina e Domenico.
Per liberazione dalle troppe illusioni del mondo e amici del mondo, e per capire dove andare per il tempo della fine.
Fratello, vai da Gesù, vai alla parola, fratello, vai alle profezie. E mentre leggi la parola, mentre leggi la Bibbia, mentre leggi, fratello, tieni gli occhi aperti su quello che Gesù vuole da te. Signore, mostrami, mostrami, mostrami. Alla sera, prega la sera quando ti addormenti, prega la mattina quando ti svegli. Signore, mostrami. E vivete, fratelli, nella parola, vivete nello Spirito Santo.
Amen.
Lontani dal mondo. Stefano.
Stefano, per unità e pace in famiglia.
Amen.
Nicoletta, Eugenia, Patrizia, per protezione, salute e lo sblocco sul lavoro.
Sii benedetta.
Grazia, per la sua famiglia, che accetti Gesù, affinché io e la mia famiglia possiamo pregare insieme, lodando e ringraziando il Padre.
Accettate Gesù, non c'è nient'altro. Accettate il Signore, accettate la sua salvezza, accettate il suo amore, accettate la sua giustizia, la sua gioia. Che ve ne fate del mondo? Che ve ne fate delle vostre idee? Andiamo a Gesù, fratelli. Lui è il faro in mezzo alla tempesta. Alleluia. Vincenzo.
Vincenzo dice: provo odio e rancore per qualcuno. E anche ho qualche rimorso per non aver fatto alcune cose in passato.
Mettiti in ginocchio e tutto è vinto, fratello. Mettiti in ginocchio e la vittoria è tua. Mettiti in ginocchio e loda il Signore. E continua a lodare finché senti l'amore per queste persone che entra nel tuo cuore. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. E preghiamo anche per Chiara, per Maria Rosaria, per un lavoro, per la guarigione di sua mamma, Anna e Renio, e anche per Giuseppe e per Maria Vittoria.
Alleluia. Alleluia, alleluia. Fratelli, siamo qui per la comunione, fratelli. Deborah, grazie. avete portato la comunione, grazie. Abbiamo parlato della comunione oggi, fratelli. Avete capito quante cose belle ci sono nella comunione? Grazie, Signore, ti benediciamo, Signore. Io non credo che adesso, siccome c'è fratello Giuseppe così in gamba, e lui ha il potere di tramutare il pane in carne. No, no, non ce l'ho io e non ce l'ha nessun prete. Ce l'ha chiunque fa la comunione. Quando facciamo la comunione, di solito almeno un paio di persone, però se non è possibile, fatela da soli. Alleluia. E Gesù prese il pane, lo spezzò e disse: Deborah, ecco, passa quello che adesso è il corpo, però è nello spirito, fratelli, non è nella carne, perché sapete, sarebbe cannibalismo se questo qui diventa veramente la carne e veramente il sangue nel fisicamente, allora è cannibalismo, è proibito. È tutto nello spirito, le parole che vi dico sono spirito e sono vita. Alleluia, Giovanni 6, 63, parole che vi dicono sono spirito, vi parlo nello spirito. Alleluia. E Gesù disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo spezzato per voi, crocifisso per voi, innalzato sul legno per voi, questo è il mio corpo. Gesù sta dicendo che non c'è bisogno di andare in giro a ammazzare persone per mostrare ad Allah quanto siamo bravi, ammazzare donne, bambini, madre incinta, per mostrare ad Allah quanto siamo bravi. Signore, liberaci, Gesù, liberaci dalle bugie, Gesù. Gesù disse: questo è il mio corpo spezzato per voi, ed era vero. Ed era vero, di lì a poco, un giorno o due, Gesù viene crocifisso. Questo è stato un paio di giorni prima della crocifissione. Adempimento, terribile adempimento. Il mio corpo spezzato per voi, infatti fu spezzato in croce. Capite, fratelli? Grazie, Signore. Guardiamo questo corpo, fratelli. Ma non vediamo il pane, vediamo Gesù sulla croce. La vista annebbiata, perché annebbiata dal sangue, non ci vedeva bene Gesù, perché gli occhi erano pieni di sangue che colava. E così quando litighiamo col fratello, quando siamo poco amorevoli, quando invece di amare il fratello, i figlioli, quando la mamma, papà vi chiedono di aiutami a pulire la casa, aiutami a pulire qui, aiutami a sistemare là. I figli devono saltare e dire sì, mamma, subito. Mamma, sono qui, mamma, conta su di me. Vi ho ricevuto una lettera una volta, una mamma e un figlio. Il figlio aveva, mi pare, 15 anni. E la mamma era caduta in depressione, ragazza madre. Era sconsolata, desolata, depressa, triste. Il figlio di 15 anni gli ha detto: mamma, non stare male, mamma, mi prendo cura io di te, ti aiuto io. Mi fermo qui, non vi racconto oltre, però questo è stato vero amore. Fratelli, se vi sentite abbandonati, soli, oppressi, non vi capisce nessuno, Gesù dice: io vi capisco, io ti capisco, io sono sempre lì al tuo fianco. Alleluia. Con una piccola comunione, un piccolo pane e vino, ecco che entriamo nella tua volontà. Sì, col nostro cuore siamo puri e sinceri, siamo entrati nella volontà di Dio. Se solamente è troppo chiedere, so che c'è qualcuno che ci segue, sta facendo la comunione, lo so, e non è a cuore pieno, fa la comunione ma sta solo perdendo tempo. Perché? perché non ci mette tutto il cuore. Grazie Signore, le lacrime possono essere amare, ma Dio le richiede. Quante lacrime che Gesù ha sparso nel Getsemani e sul Calvario, quante lacrime. Ho dato un messaggio poche settimane fa, quando ho detto che Gesù non è morto per la crocifissione, non è morto per i chiodi, non è morto di asfissia. Gesù, quando l'hanno trafisso con la lancia, è uscita l'acqua. E gli scienziati dicono, i dottori dicono, controllate, che quando una persona muore di mal di cuore, muore di attacco cardiaco, cioè di cuore spezzato, si forma dell'acqua intorno al cuore, circa 50-100 milligrammi, millilitri. E come 50 grammi, 100 grammi, così. E quando il soldato infilò la lancia sul costato di Gesù, uscì sangue ed acqua. E l'acqua perché era morto di mal di cuore. A vedere quelli che lui aveva amato, che gli sputavano addosso, non è morto per la crocifissione, è morto di dolore. Gesù, perdonami, persona che io ho fatto del male, Signore. Perdonami, Signore. Non voglio andare in cielo a chiedere scusa, voglio farlo adesso, in questa comunione. Ti prego che tutti i fratelli che le fanno possano chiedere scusa e perdono alle persone che loro hanno fatto del male, alle persone che non riescono a perdonare. Perdonate e perdonate, perché senza perdono non c'è il regno dei cieli. Nessuno entrerà nel regno dei cieli che trattiene rancori. Perdoniamoci adesso. Non aspettiamo domani, perché domani non viene mai. Andate da quelli che avete ferito, prendete la mano e piangete, oppure mettetevi in ginocchio. Insomma, chiediamo perdono. Gesù non poteva chiederci perdono, allora si è fatto crocifiggere. Gesù non poteva dire, ho peccato contro di voi che è venuto qui per salvarci, e allora si è fatto crocifiggere. Si è dichiarato colpevole per i nostri peccati. Ha detto a Ponzio Pilato, dice, se i miei servi fossero di questo mondo, combatterebbero. Invece stolti siamo qui a combattere uno contro l'altro. Stolti, stolti. Oh, Gesù. Quanti divorzi. Quanti divorzi e separazioni sarebbero evitate. Se impariamo solamente una parola, se dire scusa, perdonami. Quanti andranno all'inferno perché non hanno imparato questa parola? Perdonami. Neanche ti perdono, ma perdonami. Ecco, prendiamo adesso il corpo, tutti insieme. Prendiamo il pane e il corpo. Amen. Gesù, grazie Signore. E Gesù prese il calice e disse: questo è mio sangue, bevetene tutti. Come bello il Signore, come buono il Signore. Non ci richiede 100.000 rosari, cattolici o protestanti, no. Ci chiede solo di prendere del pane e del vino, il corpo e del sangue. E quanto è facile, ma quanto difficile, quanto inutile se siamo a mezzo cuore, se non siamo sinceri. Ci saranno lacrime in cielo e saranno lacrime mie, lacrime nostre, se non perdoniamo di cuore il nostro fratello. Perché fratello che non perdoniamo, quel marito che non perdoniamo, quella moglie che non perdoniamo, siamo noi, sono io. Quanti divorzi, quante separazioni, quante lodi al diavolo attraverso chi prende i soldi, chi prende la casa, chi prende i bambini. Come li separiamo i bambini? Separiamo così o separiamo cos'ha? Li facciamo orfani di padre o orfani di madre? Maledetto diavolo, maledette bugie, maledetto egoismo. Prendiamo il sangue, fratelli, adesso. Il calice sta passando da peccatore in peccatore. Però siamo stati resi la giustizia di Dio nel suo sangue. Sapete, mentre prendete il sangue, diventate la giustizia di Dio. Domani faremo ancora un peccato, due, tre, pecchiamo. Però il Signore è paziente, perché c'è vita e c'è speranza. Finché siamo vivi possiamo chiedere perdono. Ora ci sono peccati mortali e peccati non mortali. Così vengono insegnate in certe chiese. Quando riceviamo Gesù sul serio, peccati mortali non ce ne sono, se abbiamo ricevuto, perché quando abbiamo ricevuto Gesù sul serio, siamo nel libro dell'agnello, noi stessi immediatamente chiederemo scusa al più presto. Quello è simbolo di salvezza vera. Quando noi chiediamo perdono, e allora se siamo salvati sul serio chiediamo perdono, ma lui non lo merita, non fa niente, lo merita Gesù. L'agnello è degno l'agnello. Angelina, abbiamo una scrittura che devo chiudere qua.
Sì.
Apocalisse 5 verso la metà dice: degno è l'agnello.
Verso 12. E dicevano con gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione. Apocalisse 5:12.
Alleluia. Fratelli, io vi lascio perché si è fatto tardi. Ma abbiamo fatto spazio per amare Gesù, benedire Gesù, lodare Gesù. E voglio ringraziare i fratelli che ci scrivono, perché qui siamo in una caverna. Va bene, caverna spirituale. Siamo in una catacomba, una vera catacomba, spirituale, ma veramente catacomba, perché sennò i figli del diavolo ci darebbero fastidio. I figli del diavolo ci perseguitano. Perché? Perché sono figli del diavolo, non mica c'è altro motivo. Con le loro armi delle bugie. E allora dobbiamo stare in questa caverna spirituale. La caverna non è male, veramente. Non ci lamentiamo. Ti benediciamo, Gesù. E voglio ringraziare, fratelli, che ci scrivono. Anzi, mi cerchi una scrittura. Proverbi 25, credo verso 25. Parla di voi, fratelli, che ci scrivete.
Dice: una buona notizia da un paese lontano è come acqua fresca a una persona stanca e assetata. Proverbi 25:25.
Grazie per mandare acqua fresca, fratelli. Il diavolo a Gesù gli ha dato l'aceto da bere. E voi invece ci mandate acqua fresca. Voi, chi voi? Voi fratelli veri, voi fratelli sinceri, voi fratelli tutto cuore. E quelli che sono in mezzo cuore cosa facciamo? Li amiamo. Quelli che sono freddi li amiamo. Quelli che fanno la comunione senza essere salvati li amiamo. Fanno la comunione indegnamente, non sono salvati. Non vedono il corpo e il sangue di Gesù nella comunione. Perché? Perché non sono salvati, perché non hanno dato il cuore. Se non dai il cuore non le vedi queste cose. Fai la comunione e sei freddo come il ghiaccio. Un attore. E come si dice attore in greco? Nella lingua greca la parola attore, come si dice?
Ipocrita.
Se tu dici, tu vuoi dire a uno, io sono un attore, tu devi dire, si dice in greco, io sono un ipocrita. Solo che per loro è normale. Angelina, saluto tutti.
Grazie,
perché
Signore.
Se non mi fermo, non mi fermerò mai.
Sì.
E Gesù dice, non vi fermate, dice Gesù, continuate. Andate avanti, il mio amore vi precede, vi segue tutto intorno, il mio amore, la mia protezione va davanti a voi e dietro di voi e intorno a voi, perché io sono l'Eterno, io vi benedico, io vi sorreggo, io non vi lascio mai, io sono con voi. Mai una volta avete sofferto da soli, io, il Signore, il mio Spirito è sempre stato con voi. Andate avanti, no? Non vi scoraggiate, non lasciatevi fermare, andate avanti, avanti, perché io vado avanti. E se siete con me, andrete avanti. Grazie Gesù, grazie Signore. Angelina, è meglio che mi fermo.
Grazie Giuseppe. I fratelli ti mandano amore. Stefania dice, ti voglio bene, fratello Giuseppe. Un abbraccio forte forte a tutti voi.
Grazie Stefania. E Stefania di Leo?
Sì.
Grazie Stefania. Leo e Danny, che famiglia d'oro. Siete una famiglia di oro. E noi ricordiamo ancora quando siete venuti qui ad abbracciarci. Vi amo tanto.
Anche Elisabetta dice, grazie fratelli, Dio vi benedica. E noi ringraziamo voi che amate Gesù, che sappiamo che siete qui oggi con noi perché lo amate. E volete più di Gesù nelle vostre vite, come anche noi vogliamo lo stesso. E il Signore ci dà più di Lui, ogni giorno ci dà un po' di più. E vediamo questa crescita, questo miglioramento, vediamo, sentiamo il Suo amore, la Sua presenza. E siamo tanto, tanto grati. E siamo grati per voi, fratelli, che siete preziosi e preziosi e preziosi. Vi amiamo. Ciao, fratelli, vi abbracciamo tutti.
Un bacio, fratelli. Un bacio forte, forte, un abbraccio. E che bello in cielo, potremmo abbracciare tutti i fratelli. Sai che quando andiamo in città è pericoloso abbracciare, baciare, dare amore, capito? Io devo stare attento a come abbraccio Jasmine per le strade, mi prendono per pedofilo, capito? Allora dobbiamo aspettare che arriviamo a casa e ci possiamo abbracciarci
sì.
Con tutti voi.
Sì, sì. Infatti Jasmine è sempre che va ogni mattina, ogni sera a darti abbracci. Ho notato che è sempre lì dietro
sì.
Il papà, ogni mattina, ogni sera.
Perché,
è dolce lì.
Perché Gesù ce l'ha data e me l'ha data perché avevo bisogno di un angelo che mi incoraggiasse. E lei è un angelo. Grazie Jasmine.
Se, love you too.
Se potreste vedere il suo sorriso, un sorriso raggiante. Dio ti benedica. Cerchiamo di essere la chiesa dei sorrisi. La chiesa dei sorrisi, dell'amore, dell'unità, della gioia, dell'amare Gesù, del cercare Gesù, del servirlo, cercare prima il regno di Dio, la sua giustizia, tutto il resto ci sarà dato come sopraggiunta. Dice il Signore, io sono con voi, io non vi ho mai lasciati e non mi sogno neanche di lasciarvi mai.
Amen.
Perché voi siete i miei figli, voi siete i miei diletti, voi siete quelli per i quali sono morto.
Grazie Gesù.
Ma ecco, sono vivente.
Amen.
E sono con voi sino alla fine del mondo. Andate avanti ad amarvi, perché questa è la ricchezza più grande che esiste, questa è la cosa più importante nel mio regno, è di amarsi. Per questo ho detto, da questo conosceranno tutti, siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Non se avete euro, dollari, macchine sgargianti, o qualche diavolo con le corna più lunghe, ma se avete amore.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Amore e perdono. Questi sono i valori più grandi nel regno di Dio e devono esserlo anche per noi. Amore e perdono. Il più grande è quello che perdona. Più perdoni, più sei grande.
Amen.
Dice Gesù, è più... E sarai tra i più grandi nel mio regno, se solo impari a perdonare di cuore. Alleluia.
Alleluia. Amen.
Alleluia. Angela, io direi di fermarci di nuovo.
Sì. Ascoltiamo in chiusura Giovanni capitolo 17.
Gesù alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il figlio tuo, affinché anche il figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te, della gloria che io avevo presso di te, prima che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi, e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me, ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Or questa è la vita eterna, Gesù Cristo che tu hai mandato. Oh, 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 oh. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Ora io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho
custodito coloro che tu mi hai dato, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo. Santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così ho mandato loro nel mondo. E per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. Or io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me, per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io in te. Siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.
Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato.
E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno, come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere ancora, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro.
Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato.